Matteo Nava, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao.
Allora, sono partita questa mattina facendo un po' la commercialista di turno, perché proprio così una domanda che mi sono fatta in maniera estremamente, estremamente semplice. Ma com'è possibile che questa squadra ora sia ferma, a dover davvero, cercare di racimolare di qua qualcosa, di là qualcos'altro per poter acquistare? Perché è un po' la domanda che si fanno tutti, i tifosi della Juventus. Dove sta la vera difficoltà nel mercato che non decolla? La colpa è di Carnevali, arrivano già le prime accuse. Ma allora, se non sapevi, se sai di dover fare qualcosa, ma sai di non saperla, non poterla fare, non accettare l'incarico addirittura, ho letto prima in un messaggio. Quindi, insomma, siamo già partiti con questa sarà un'altra stagione disgraziata, fondamentalmente. Allora mi sono chiesta, ma da tutto, da dove un po' è partito? E mi viene da dire, un po' tutto è partito dalla stagione forse 23-24, la prima in cui abbiamo conosciuto Cristiano Giuntoli, e sono andata a riprendermi tutte le cessioni fatte proprio da quella stagione in avanti. E che cosa cade? Su cosa cade l'occhio? Sulle cifre. Perché giocatori venduti a molto poco, probabilmente potevi riuscire a venderli a di più? È un discorso troppo facile da fare così?
Allora, diciamo che quando si fa, diciamo, questi conti sono tutti molto difficili da fare. Io credo che il problema che ha Carnevale è lo stesso che ha avuto Comolli e per assurdo anche Giuntoli, cioè la Juve se li porta dietro dai tempi di Ronaldo e tutte le difficoltà che ci sono state dopo. Sicuramente si vende male la Juve e questa è la vera sfida di Carnevale, secondo me, perché al di là delle cifre della cessione specifica, dell'openda di turno, alla Juventus servirebbe alleggerirsi degli stipendi, dell'ammortamento di Openda, Nico Gonzalez e compagnia cantante, diciamo. Io credo che il problema sia stato duplice in questi 3 anni e sia stato che si è comprato male e venduto male. Il problema è che comprare male è un dato difficile, non è tangibile. Cioè, Coop Miners, adesso tutti i tifosi chiedono colpi da 50-60 milioni,
Eh sì.
ma Coop Miners a 50 è un colpo che i tifosi non vedevano l'ora di vedere. Cioè, Douglas
Sì.
a 50 non vedevano l'ora di vederlo alla Juve. La verità è che poi non hanno reso. Forse su Openda si poteva discutere se 44 erano già tanti, o su Nico, no? Che già aveva dei problemi fisici. Però il problema è che poi chi è stato comprato non ha reso, quindi secondo me al di là delle cessioni che servono, il problema è anche che quando si spendono 50, poi adesso la Juve prima di spenderli ha paura poi di ritrovarsi l'anno dopo con un altro giocatore da 50 invendibile, e questo è importante.
Allora, guarda, ti dico, gli acquisti di quella stagione, visto che mi hai nominato i vari Thuram, con Meiners, eccetera, la Juventus quest'anno spende 18 milioni per valore di acquisto, e ti leggo soltanto, per Di Gregorio, 11 per Cabal, 50 per Douglas Luiz, 20 per Thuram, 51,3 per appunto per Coop Meiners, e 33 per Nico Gonzalez. Un totale non indifferente.
Eh no, assolutamente, però per assurdo, sentendo queste cifre, è più centrato l'acquisto di Di Gregorio che quello di Coop Miners, perché Di
Ah,
Gregorio se adesso
sicuramente.
lo vendi a 10, alla fine è sostenibile, è un giocatore che puoi pensare di vendere. Gli altri è tutto un altro discorso, ovviamente, perché devi sperare in 30 milioni, prestito con obbligo di riscatto, eccetera, eccetera.
Mi fa anche così un po' rabbrividire gli 11 di Cabal. Sono 11, però comunque è pur sempre Cabal che abbiamo, insomma, visto, il risultato quale poi sia stato. Andando poi alla sessione 25-26, quella poi appunto, di Comolli, che è stata anche quella definita fallimentare, abbiamo un Jonathan David a parametro zero, Kelly riscattato dal Newcastle per 17 milioni, Di Gregorio riscattato dal Monza per 14, Nico Gonzalez riscattato dalla Fiorentina per 28, Kalulu riscattato dal Milan per 14, Conceição acquistato dal Porto per 32, João Mario acquistato dal Porto per 12,6, Zegrova acquistato a titolo definitivo dal Lille per 14 e Openda acquistato con un prestito oneroso di 3 e il diritto di riscatto, diritto obbligo di riscatto, mi viene da dire, a 40,6. Mica poco.
No, mica poco, però diciamo che...
E poi
hai
ci
anche
sono
descritto...
anche le eccezioni da guardare, aspetta, perché
assolutamente, però
ho tutto.
Hai anche descritto uno storico di una Juve che spende, non si può dire che non spende, no? Anche l'anno scorso ha fatto, se non sbaglio, con Seisao subito e David a zero, e poi gli altri li ha presi all'ultimo, De Grova e Openda. Quindi i tifosi della Juve possono stare forse tranquilli che la Juve spenderà quei soldi. Deve sperare che li spenda bene o che faccia fruttare meglio i soldi che ha speso. Ecco.
Questo è fondamentale. Vedevamo appunto nella sessione estiva Veiga fine prestito, De Sciglio fine contratto, Nicolò Fagioli riscattato dalla Fiorentina per 13,5, Mbangula ceduto al Werner Brema per 10 milioni, Alberto Costa ceduto al Porto per 15, Weah ceduto per 14, Douglas Luiz con quel riscatto appunto che non è mai stato poi ultimato, Arthur ceduto al Gremio, Savona ceduto al Nottingham Forest per 13 milioni, Jalò al Beşiktaş, Nico Gonzalez con quella formula anche qui all'Atletico Madrid, Facundo Gonzalez al Racing Santander. Ecco, insomma, ho fatto una tabella letteralmente letta in poche parole che racchiude un discorso molto più vasto. Ora Carnevali ha davvero da dimostrare di saper fare il dirigente non più al Sassuolo ma alla Juve. Cambia,
Cambia sì, ma proprio col motivo, perché a Sassuolo tu prendi giocatori a 2, 3, 4, 5, 6 milioni e poi rivenderli, se te ne va male uno, lo rivendi a 3, 4 e sei salvo. Alla Juve quando spendi 40 o ti trovi chi ne ha spesi 40 devi vendere a 30 e valli a convincere qualcuno che quest'anno che Openda vale 35 milioni per non fare minusvalenza. La sfida è grossa, io credo che lui lo sappia, forse in più rispetto a Comolli al fatto che conosce molto bene il mercato italiano e anche diciamo gli uomini mercato italiano e quindi forse avrà più facilità a trovare delle soluzioni. Abbiamo visto l'operazione che sta provando a mettere in piedi con Miretti per Lucumi, quello che si è fatto col Genoa, lui ha delle opzioni in più, mi sembrava Comolli un po' limitato sul mercato francese della Ligue 1. Però onestamente mi sembra molto presto per giudicarlo, non si può pensare che risolva una situazione molto complessa dopo un paio di settimane che è arrivato, ecco.
Ma assolutamente, anzi io non mi permetto neanche, forse è talmente alto, no, l'alta la mia valutazione lavorativamente parlando di Carnevali, che non mi permetto di giudicarlo neanche forse a fine sessione estiva, perché qualunque cosa sarà riuscito a fare sarà stato quasi un mezzo miracolo, perché è il problema forte poi rispetto anche a tutti gli altri è anche quello, i giocatori che tu ora hai bisogno di vendere non ricevono offerte, è quello il problema
certo,
più grande.
Esatto, esattamente,
cioè,
esattamente.
Sembra fa ridere la cosa, ma c'è da piangere, perché tu hai la necessità di vendere alcuni giocatori perché sono stati forse anche molto poco valorizzati, un errore dell'allenatore, non si capisce, perché obiettivamente è un mistero che cosa succeda negli ultimi anni alla Continassa da questo punto di vista, però obiettivamente le offerte mancano e questo è grave.
Eh sì, ma è anche per quello che secondo me che in parte anche di comune accordo con la società Spalletti ha la volontà di valutare alcuni giocatori che insomma che altrimenti considereremmo degli esuberi, no? L'esempio è Douglas Luiz, perché se tanto sai che non ti arriva un colpo da 50 milioni a centrocampo e che quel giocatore non lo riesci a vendere per la cifra che ti evita la minusvalenza, tanto vale provarlo, visto che adesso Spalletti comincia la stagione dall'inizio, dal raduno, provarlo e capire se anche lui vede gli stessi problemi che ha visto gli altri allenatori o se magari lui ci vede qualcosa, a quel punto ti risparmi un acquisto e ti togli un problema di una cessione. Se già solo con un paio di giocatori riuscisse a fare così, ovviamente non quelli che ha bocciato lui alla Openda, diciamo, allora anche per Carnevali diventa un pochino più semplice dire ok, un centrocampista in più ce l'ho, andiamo a lavorare su altro, concentriamoci su altri, perché vendere una dozzina di giocatori in un'estate è davvero davvero complicato. Soprattutto con il fatto che anche in Italia non è che ci siano molti soldi che girano anche nelle altre squadre.
Tra l'altro mi hai nominato Douglas Luiz, appunto, non ha, uno di quelli che non ha offerte, ma è sotto il contratto fino al 2029. La smetteranno di fare contratti di 12 anni ogni volta che decidono di acquistare un giocatore, secondo te? L'hanno capita, così hanno capito che non si dovrebbe lavorare in questo modo più ormai?
Siamo lo stesso discorso di prima, se Douglas Luiz fosse rimasto quello che abbiamo visto alla Aston Villa, adesso dico Miners, credo che abbia un contratto simile. A questo punto possiamo tutti lodare l'acquisto perché non c'è bisogno di un rinnovo o non rischiamo di perdere da zero tra un anno. Di certo a posteriori, dove per tutti è più facile parlare, sembra insomma un po' una condanna, però c'è tanto lavoro da fare e queste sono le sfide che ha Carnevali e lo sapeva, quindi secondo me io percepisco anche dell'energia in questo momento, perché girano tanti nomi, tanti sondaggi,
Sì.
si ragiona tanto su chi prendere e chi non prendere, serve che parta, che si tolga il tappo, no? Se Nico parte, se un altro viene piazzato e già si riesce a respirare un attimo, secondo me poi si iniziano a vedere delle mosse concrete, un po' più aggressive, ecco, sul mercato.
Un dirigente che è stato amato alla Juventus, ma qualcosa ha sbagliato anche lui e Artur Melo è una delle più belle delle più belle presenze che purtroppo dobbiamo ancora legare alla sua persona. Fabio Paratici sta iniziando a fare la differenza in quella di Firenze, secondo te? Insomma, si può discutere magari alcune sue scelte, ma una cosa è impossibile da mettere in dubbio. Quando c'è da far mercato, lui sa come muoversi.
Sono d'accordo, visto soprattutto il fatto che sono molto vicini dell'Udinese, mi sembra un ottimo colpo a cifre tutto sommato sensate, ecco, neanche troppo costose. Si vede che ha margine di operare, lui sicuramente è molto bravo sul mercato, quindi sì, mi sembra abbia cominciato assolutamente col piede giusto. Anche lì bisogna, insomma, è un po' come se è lo ribaltamento di Carnevali, è più facile in questo momento fare mercato alla Fiorentina che alla Juventus. Al netto di
Certo.
questo sta facendo un lavoro bellissimo, ecco. Ma almeno da quello che si vede adesso, poi chissà più avanti.
Questa Juventus, come dire, deve ritrovare lo spirito di agire sul mercato in prospettiva futura, quindi magari cercando anche di, e da questo punto di vista, ad esempio l'operazione Hecator può raccontare questo, quella se si farà Pellegrino può raccontare anche lo stesso, deve mettersi, riuscire a mettersi in casa giocatori da cercare di valorizzare in qualche modo, no? Magari lo avrebbe voluto, aveva pensato magari di poterlo fare anche con, hai nominato prima Douglas Luiz, con Meners magari meno, era già più una conferma più che una voglia di farlo esplodere per poi magari rivenderlo a tanto, però questa era la Juventus che è comunque riuscita a riniziare il famoso ciclo anche con Antonio Conte.
Sì, è vero, però anche da questo punto di vista, ecco, questo forse è l'aspetto in cui mi sembra che sia meno chiara la direzione della Juventus, cioè l'anno di Motta si è fatto proprio questo, no? Koopmeiners è un giocatore, non dico giovane, ma ancora futuribile, Douglas Luiz lo stesso, Di Gregorio lo stesso, e poi ci si è accorti che in Champions League tremavano le gambe perché non mancavano i senatori, no? Erano stati un po' cacciati via tutti. Quest'anno si è inseguito il Dybu, Martinez, si è inseguito, si insegue. Si è seguito Alisson, si è parlato di Goretzka, perché si volevano, anche Spalletti voleva giocatori già pronti a certe sfide che non tremassero davanti al Galatasaray. È difficile
Certo.
trovare l'equilibrio da questo punto di vista, perché altrimenti siamo lì a dire Di Gregorio 2 anni fa era il portiere perfetto da questo punto di vista. È costato meno di 20 milioni se non sbaglio, era un giocatore che aveva
Sì.
24-25 anni e aveva prospettive. È difficile dirlo, sicuramente Hecator. A me piace tantissimo come colpo, ha un
Sì.
grandissimo futuro, vanno messi in condizione di rendere, di avere un pochino di tempo, di avere lo spazio, di essere in un ecosistema dove le cose funzionano, di non finire insomma in quel loop in cui chiunque arriva fa male, poi lo vendi e torna a fare bene, perché altrimenti vuol dire che qualcosa non va in generale, ecco, non solo nello specifico allenatore, ormai siamo a 3 allenatori cambiati in 2 anni. Sono un po' inquietanti, no, i punti di contatto, però Spalletti mi sembra abbia il physique du rôle per dare un po' la sterzata, ecco.
In chiusura ti chiedo un flash su una notizia che è stata data abbiamo letto questa mattina praticamente. È stato chiesto troppo forse a Kenan Yildiz nella passata stagione, rischia adesso di veder compromessa la prossima se questo ginocchio non dovesse tornare a posto.
Speriamo innanzitutto di no, speriamo di no, secondo me lì comunque sono state scelte prese di comune accordo perché Ibis è il tipico giocatore che vuole essere sempre in campo e che vuole insomma esserci anche perché ha l'età del della sfacciataggine, ecco, di esserci sempre, di trascinare la squadra, sicuramente dalla primavera in poi l'abbiamo visto molto sottotono, sia con la Juve che con la Turchia. Ovviamente la Juve spera che queste vacanze che si sta prendendo adesso gli facciano bene, altrimenti diventa complicato, e ne abbiamo visto, no, di storie di giocatori che si sono trascinati i problemi a lungo, senza riuscire a rendere, e poi ci hanno messo mesi, insomma. Bisogna vedere.
Speriamo, anche se l'età era diversa, è stato Paul Pogba, quel, ti ricordi, no? Si è, certo. la come si chiamava, aveva un problema al ginocchio anche lui, se non sbaglio, aveva cercato di usare questa tecnica conservativa perché non si voleva operare, e poi abbiamo visto tutti che cosa è successo. Quindi ecco, sicuramente bisognerà osservare attentamente l'evoluzione, anche perché sarebbe, non dico un disastro, sarebbe catastrofico veder rovinare la carriera di Yıldız già adesso.
No, assolutamente, speriamo che non ci sia in ballo la carriera, ecco, diciamo, al massimo qualche mese di stagione, mettiamolo così, perché
ho parlato di
problema
carriera
di quella
pensando
gravità.
A Pogba. No,
A
però
Pogba,
ho parlato di carriera pensando poi a quello che c'è stato a Pogba, ma lui la carriera l'aveva già, se l'era già goduta, e come anche. Grazie Matteo, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.
Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, con cui abbiamo anche parlato del perché questa Juve ha un po' di problemi.